Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Granduca 6 a squadriglia Aquila, prendere rotta 270, assumete formazione d'attacco.
Affermativo, Granduca. Ok, siamo pronti ad attaccare.
Arriveremo a bassa quota con il sole alle spalle e a un miglio di distanza gli sbattiamo la musica.
La musica?
Sì, io uso Wagner. Fa cacare sotto i vietnamiti. I miei ragazzi l'adorano.
Ehi, attacchiamo a suon di musica.
Anche noi attacchiamo a suon di musica, cosa dici?
Sì, con Apocalypse Now.
Ma sì, ci arrivano addosso queste cose, veramente.
Oramai non è più una sigla, è una telenovela.
Sì, perché Elena, giustamente, ha smesso di dire cose che non doveva dire,
sì.
Però ha cominciato a lanciarci
queste... A spippolare sui marchingegni.
Chissà, giocando col nostro immaginario sonoro.
Comunque, di fatto, questo è Babilonia.
Sì, voi siete i benvenuti, come sempre. Buongiorno, Valerio.
Buongiorno, ben trovato, Sergio.
Sei pronto a salpare?
Sono prontissimo, come sempre. Tra l'altro, non siamo soli.
No.
Non siamo soli e siamo insieme a un intellettuale organico.
Guarda se vagiava e só fazia isso. Foi sempre a rainha da boca do lixo. Mas o tempo passou e ela envelheceu. Usou e gastou o corpo que Deus lhe deu.
Carezzevole.
La asperità non c'era.
No, c'era, ma è stato molto piacevole.
Di solito lei c'ha un quartetto rock, in realtà, e questo quindi... era invece una matrice un pochino più morbida.
Succede anche questo. No, questo però non dovrei... Cos'è? Ma scusa, che ridi? C'è una... Dov'è?
Ci sono delle invasioni...
Sì, abbastanza improbabili. Scusa, Eugenio, ora cerchiamo di... Ecco.
No,
questo
la telefonata no, però.
E vediamo chi è a questo
pronto,
punto.
Pronto.
Sentiamo. Pronto.
Improvvisare senza sapere che cosa suonare, ma trovarsi di fronte allo strumento con un pubblico e decidere di affrontare un viaggio è una sfida molto costosa dal punto di vista energetico, personale, ma è una sfida a cui sempre meno riesco a rinunciare.
E viene a dircelo così, nel mezzo della
gratis
trasmissione. Sì, non
tu l'hai
non
riconosciuto?
Stato. Secondo me era Cesare Picco.
Cesare Picco.
Sì, il maestro. Che, non so se con le luci accese o spente, ora glielo chiediamo. Perché
fa concerti al buio.
Sì, suona al buio.
Pronto,
spesso.
Ancora là?
Perché lo sento come quasi un ultimo atto definitivo, ma nei confronti dello stesso pubblico. Il pubblico non è portato a capire questa cosa, forse perché giustamente non è portato a pensare a questo piccolo ma fondamentale passaggio. Se io ascolto un qualcosa che nasce in questo momento e nasce per me e nasce perché anch'io sono lì in questo momento, in questo contesto, sapere che io ho davanti una persona, un artista che decide di donare in quel momento un qualcosa che nasce e muore e vive quindi perché ci sono io.
Ma intanto suona.
Questo è il miracolo della musica per me.
Ecco, ma sta suonando, però sì. Maestro, niente, ci ha lasciati.
Ci ha sbattuto il telefono in faccia.
Ci ascolta, diciamolo. Ma probabilmente è perché deve andare a improvvisare. Cesare Picco, lo salutiamo.
Sì.
Beh, diciamo che l'ha messa giù un po' dura, possiamo dirlo. Però è vero che insomma, l'improvvisazione è un atto creativo che comporta un dispendio energetico. Insomma, Eugenio Colombo ne sa qualcosa.
Ma a me non sembra, cioè mi sembra che qualsiasi cosa si faccia si improvvisa. Adesso che stiamo facendo?
Stiamo improvvisando,
sì,
è vero.
Sì, sì. Quindi in realtà non è un non problema. Certo, si può dire, come dice Giancarlo Schiaffini, l'improvvisazione non si improvvisa.
Infatti, sì.
Però tutta la musica, quando si va a suonare, non si suona mai, anche quando si fa una pagina scritta, non si fa mai uguale.
Però
non è possibile.
Questa responsabilità nei confronti del pubblico ti è capitato di sentirla?
La metteva un po' sulla catarsi quasi,
sì,
no?
Anche,
in questo caso.
Sì, sì, in modo un po' esoterico, diciamo.
Mi sembra esagerato.
Anche a me, infatti, per questo dicevo, la mette giù un po' dura. Non ce ne voglia, Cesare Picco, se continua a sentirci.
No,
però,
no,
insomma,
infatti
è così.
E nei confronti dei tuoi allievi, Eugenio, tu che cosa cerchi di trasmettere da questo punto di vista? Cioè un aplomb assoluto o una naturalezza ottenuta dopo tanta disciplina?
Allora, io insegno musica classica, non insegno improvvisazione.
Beh, anche da quel punto di vista intendo.
Bisogna fare le cose lentamente. Bisogna capire se si sbaglia, cosa si sbaglia, e poi ci si rende anche conto che succede una buffa cosa quando si studia. Se si fa il passo più lungo della gamba, ovvero sia uno studia fondamentalmente più veloce di quello che è in grado di fare, impara le cose sbagliate. Quindi è estremamente rischioso. Ma io dico questo, ma lo dico a me, oltre che dirlo a loro. Cioè,
certo,
è un errore in cui caschiamo tutti. Peraltro, il grande significato che questo pianista stava dicendo sull'improvvisazione è il rischio.
Sì.
Tutto è nel rischio, ma quando uno suona il concerto per violino di Tchaikovsky, che non rischia? Santa volenta. Io ho visto Gideon Kremer con l'Accademia di Santa Cecilia tanti anni fa. Lo faceva tutta a memoria, ma è chiaro che rischiava. E il rischio è quello che provoca l'empatia. Se non c'è il rischio, diventa noioso, diventa anche prevedibile.
Beh, il rischio era il pane quotidiano di Cecil Taylor, purtroppo
sì.
Non è più possibile sentirlo in concerto, era un'emozione, non so se a te è capitato.
Ho suonato con lui.
Vedi?
Ho suonato con Cecil, era pure simpatico, a modo suo,
simpatico.
Era particolare, suonava in una maniera sconvolgente.
Probabilmente unica. E in questo caso lo sentiamo in compagnia di Elvin Jones, quindi due improvvisatori che rischiano insieme davanti a un pubblico o comunque davanti all'altro, una registrazione questa del 1998 che andiamo solo ad assaggiare.
Thank you.
potremmo continuare a lungo, anzi ve lo consigliamo in un altro momento. Sì. Questa era, voleva essere così, solo un piccolo omaggio a Cesare Picco che è intervenuto, tra l'altro non richiesto, ma insomma siamo abbastanza abituati a queste incursioni.
Oi tara, ai tara, le telli catlai turille.
Oh, grazie ragazze, potete andare. Arrivano ogni settimana, Giuliano, qui apposta per noi.
Le partono dalla Finlandia per fare questo piccolo...
Sì. Però devono scappare perché hanno un charter.
Ma nessun dirigente ti ha ripreso per questo spreco di rimborsi spese, aerei, biglietti aerei?
Secondo me ci salva il fatto che non ci credono, che vengano veramente.
Invece, con un charter.
Invece è così. Quindi a volte...
Ma sono venuti appunto a fare la sigla del Canto di Babele, che è, a proposito di linguaggi, una esplorazione. Vogliamo monitorare cosa c'è nel mondo cantato in maniera bizzarra, ovviamente bizzarra per noi non siamo abituati a sentire quegli idiomi.
Beh, in questo caso un po' per tutti, perché si tratta di una lingua antica, il norreno, parlata dai vichinghi, hai presente quei ceffi con
i nonni delle Vartina?
In qualche modo, in qualche modo, quelli con quel copricapo curioso. E in effetti il norreno è una lingua germanica che è stata usata dagli abitanti della Scandinavia e delle loro colonie oltremare durante tutta l'era vichinga, quindi parliamo del VII secolo, per dire un riferimento cronologico. Völuspá, spero di pronunciare correttamente, ma credo di no, è il secondo lavoro del trio svizzero Sid, un lavoro basato su un poema epico islandese che risale appunto al Medioevo. Un'opera di un poeta islandese vissuto probabilmente intorno alla prima metà del X secolo, quindi siamo un po' più avanti. In realtà la Völuspá si configura come...
Hai già fatto le elementari a quel punto.
Sì, ero già a buon punto. È una profezia in pratica. Odino ha evocato questa profezia affinché riveli per intero la sapienza nordica, i segreti delle cose primordiali e i destini del mondo. Quindi, insomma, un argomento bello
pregno,
peso, come dire. E il trio, in particolare la cantante Rea Dubach, rivela chiare influenze da un vasto orizzonte nordico che abbraccia poetiche di artisti come Alva Noto, Björk, che tu apprezzi molto, Christian Wallumrode, per fare un altro nome. Una bella miscela, una bella alchimia sonora questa di Sid.
Skin sin anna sa
Il norreno, quindi, qui cantato dall'artista svizzera Rea Dubach, una lingua morta, sì, ma che ha generato praticamente tutte le lingue moderne scandinave, dall'islandese al norvegese, dal danese allo svedese e il faroese. In effetti chi parla la lingua delle isole Faroer, ma anche gli islandesi, nella forma scritta riescono a ritrovarsi in qualche modo col norreno, anche se appunto è lingua ormai non usata da secoli. Un estratto dal balletto di Sergei Prokofiev, il Romeo e Giulietta, qui con Valery Gergiev e la London Symphony Orchestra.
Dedicato a te, dedicato a te.
E mo come ne esci qui? A chi lo dedichi a questo punto? Perché abbiamo due donzelle ospiti.
Ma io tra l'altro c'ho sempre, continuo ad avere così... continuo ad avere la curiosità di come prosegue questa canzone.
Sentiamo, ma lo sentiamo dal tuo. Ma viene da dove
è
arriva?
Gino Paoli.
È lui. E quindi?
Poi parte.
Sentiamo.
No?
Dovrebbe. Ah, ecco. Abbiamo svelato. Però potevi lasciare il fatto che Gino Paoli aveva creato questa sigla solo per noi e qualcuno
ma
magari.
Sì, l'ha fatto.
No,
45
l'ha fatto.
Giri
abbiamo...
di 40 anni, 50 anni fa.
Ora
però...
invece ci chiederà tutti gli arretrati sui diritti per
comunque,
questa sigla.
Vabbè, dedicato a te, in realtà è appunto un'introduzione a questa rubrica che cerca di individuare canzoni dedicate in maniera specifica a qualcuno. In questo caso si tratta di Vijay Iyer, un grande pianista che ha dedicato un pezzo a un grande intellettuale afroamericano che lui reputa una specie di padrino spirituale.
Ah, quindi non alle nostre ospiti,
no,
ma non
no,
sei
no,
galante
no.
Però.
Lo so, ma non c'è. For Amiri Baraka,
detto
anche, cioè che ha scelto poi il nome anche, o meglio, il suo vero nome era Leroy Jones, poi come molti afroamericani...
Ha scritto un libro sul blues molto importante,
Il popolo del blues.
Esatto.
E col suo sestetto, in uno degli ultimi dischi ECM registrati da questo grande pianista, diciamo statunitense ma di origine indiana, che ogni tanto mette anche quella matrice nella sua musica, ha voluto esplicitamente appunto omaggiare Amiri Baraka.
Thank you.
Allora, questo era appunto Vijay Iyer con Stefan Crump al contrabbasso e Tiz Van Sorey alla batteria. Ci sono anche in questo sestetto tre fiati che in questo caso non intervenivano.
Non c'erano, non li abbiamo sentiti,
quindi non li citerò.
Ecco, forse vabbè. Però non dovevi farlo. Cos'è? No, scusate, ora fa.
Il gruppo, no, di pelle rossa.
Ecco, questo però nelle, a Elena dovremmo dirlo, nelle trasmissioni solitamente vabbè, non succede, ecco.
Nemmeno le telefonate erano so. Richieste.
Pronto?
Ehkä mä olin aika nuori kuitenkin, kun mä menin värttinä, että luulen, että mä oon silleen pikkuhiljaa saanut kasvaa siinä Pohjois-Karjala fiiliksen ympäröimänä, niin omankin pieni pohjois-karjalaisuus ehkä asuu sitten mussakin nyt.
Ecco, era Susan, l'hai riconosciuta, Susan, una delle nostre
delle
ragazze,
Bertina.
Sì, che oggi non a caso non hanno fatto la sigla.
No, infatti.
Perché, lo sai, quando abbiamo
le conoscete
presenze,
voi le Bertina, sono un gruppo finlandese
gruppo,
vocale.
Però forse c'è ancora Susan.
Hyviä bändejä, on paljon yhtiöitä, jotka kiertää maailmaa.
Finlandese però.
Välttämättä sitten kaikki tiedäkään, tai on, jotka ei ole ehkä niin paljon esillä, mutta on hirveästi
Susan, ma perché vogliamo tanto bene,
ma proprio tanto. Susan.
Hyvin voi.
Su, ecco, ma perché poi parla benissimo l'inglese
e dice no, e ci sbatte pure il telefono.
Sì, ma ci stava spiegando probabilmente perché non sono venute oggi. Sai che quando abbiamo presenze femminili in studio spesso si adirano così. Ma
Loro in realtà diciamo sono un gruppo di riferimento della world music, soprattutto dal punto di vista degli impasti vocali e però insomma in questo caso non è che ci facciamo molto.
Loro però hanno nel gruppo anche musicisti insomma maschi.
Sì, però diciamo la front line è tutta al femminile.
È tutta al
le
femminile.
Voci sono
noi accogliamo quelle. Loro di solito quando arrivano. Io a questo punto però non concederei la soddisfazione alle Vertina di ascoltare un loro brano e di incassare anche i diritti con tutto quello che già paghiamo di trasferta perché vengono ogni settimana apposta. Vorrei dedicare un brano e un ascolto quindi al loro paese, la Finlandia. Lo faccio però grazie ai Monty Python, che tu conosci bene,
certo.
È un gruppo comico inglese strepitoso, noi tutti abbiamo ammirato le loro creazioni sia in teatro che al cinema, ma anche sui dischi, hanno scritto e suonato parecchio, in questo caso quindi un gruppo tutto maschile, un po' per bilanciare la presenza di oggi qui ai nostri microfoni con le mujeres creando. Finland dunque dice «The country where I want to be». Pony trekking or camping or just watching TV. Cioè questa è così. È una dedica al loro paese meraviglioso, peraltro tu ci sei stato?
Finlandia, sì. Diciamo una distesa di alberi.
Si va con gli sci di fondo, ci si sposta così, però insomma ha il suo fascino e noi lo celebriamo in questo modo.
Finland, 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 the country where I want to be, pony trekking or camping, or just watching TV. Finland, 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 it's the country for me, you're so near to Russia, so far from Japan, quite a long way from Cairo. Lots of miles from Vietnam. Finland, 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 the country where I want to be, eating breakfast or dinner, or snack lunch in the hall. Finland, 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 Finland has it all. You're so sadly neglected and often ignored, a poor second to Belgium when going abroad. Finland, 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 the country where I quite want to be. Your mountains so lofty, your treetops so tall. Finland, 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 Finland has it all.
Oh, together, Finland files!
Finland, 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 the country where I quite want to be. Your mountains so lofty, your treetops so tall.
Finland, Finland, Finland,
Finland has it all, Finland has it all.
Ecco, questo succede quando gli intillimani scoprono la marijuana. Di Henry Purcell, da una delle sue suite, dal Diocleziano in particolare, qui con la bande des Aubois du Roi, e c'era anche una percussione che non ho identificato, però insomma, tu...
neanche io in realtà, l'andamento era molto tarantelloso, ecco,
Puglia, sì, esatto. Ci siamo spostati in Puglia così, sai che ci spostiamo di nuovo subito. Spiace molto sfumare questo che è l'originale. Andremo a sentire ora una stimolante versione. Prima però volevo sapere da Simone Pulvano se è d'accordo con me che John Bonham è stato probabilmente il più grande batterista in ambito rock.
Sicuramente sì. Io ho potuto ascoltare da piccolino, sono cresciuto con Moby Dick,
Molti di noi, credo.
Esatto, sì. Poi in realtà i miei gusti hanno preso tutta un'altra direzione a livello poi di batteristico, ma sicuramente rimane...
Sembrava un pezzo di Lenny Kravitz questo, solo che è del 73 se non sbaglio.
Sì, dunque questo viene dal disco del 73, bravo, Houses of the Holy.
Quindi non ero neanche molto prima,
The Grunge, che ha ripreso di recente, nel 2005, Joshua Redman con la sua Elastic Band, in questo caso alla batteria Brian Blade... Poi c'è il basso di Flea, che tu conosci e apprezzi.
Red Hot Chili Pepper.
Non ti metti in ginocchio.
No, quando dico esageriamo. Flea,
comunque, il sax tenore di Joshua Redman e Sam Yahel all'organo per questa versione che a me piace molto, di The Grunge. We'll be right back. The Crunge, senza la voce di Robert Plant, evidentemente, ma con il sax tenore di Joshua Redman, che a tratti così si sdoppiava. Che bello, dovete sapere che Valerio Corzani odia profondamente i temi classici, diciamo, del Natale, come Jingle Bells ovviamente, ma in questa versione un po' l'ha fatto ballonzolare.
Non si riconosceva troppo.
Abbastanza. Pete Rugolo, che Pietro Rugolo in realtà era di San Piero Patti, pensa.
Provincia di?
Di Ancona.
Ah, non è vero.
No, è Sicilia.
Forse è siciliano.
Sì, Sicilia. E qui il fagotto dice: strumento goffo a chi?
A chi? È vero, bellissimo.
Gordon Jacob ha scritto questa Sonata per fagotto e pianoforte.
Anche questo ce l'ha dato Drupi.
Drupi l'ha ritrovato. Sì, ma ce l'aveva anche perso, perché fa dei casini. Guarda, infatti non l'abbiamo ancora invitato qui. Perché prima deve finire, che lo paghiamo a fare.
Beh, ho visto una data di Drupi al sud Italia. Sì. Quindi, oltre a fare il nostro archivista,
nel tempo libero fa quel che gli pare, ma insomma è sotto contratto da noi.
Babilonia, magnifiche promiscuità sonore.
Quindi questa Rebecca del gruppo...
Secondo diciamo, me sì, hanno giocato su, diciamo, una, l'aura del cognome Casanova.
È una ruba cuori forse.
Ecco, chissà, sì, sì, diciamo che l'intento era quello, peraltro credo che questo pezzo non passerà nella crema, diciamo, delle canzoni che abbiamo trasmesso.
Direi di no, però Babilonia però, insomma, è anche questo, sì. Insomma, una vetrina.
Una vetrina a cui si affacciano, insomma, anche...
Guarda, io non so più animali. Che dire, perché non devono succedere... Scusa Daniele,
no,
cioè, non sappiamo più come giustificarci
perché,
a questo punto.
C'è questa esondazione animalesca.
E poi ci chiamano, e anche questo è vabbè, pronto?
Io non credo molto all'insegnamento del jazz, non ci credo, non ci ho mai creduto. Io non ho imparato a suonare lo strumento perché sono andato a lezione da qualcuno. Ho imparato da solo, se è una musica che si impara suonandola e andando in giro ad imparare guardando i grandi musicisti suonare.
L'ho riconosciuto subito,
sì,
è stato
sì.
Anche nostro ospite,
Roberto Gatto,
che ci ascolta e ci fa piacere, probabilmente non ha chiamato a caso.
Sapeva
che c'era Daniele, ma chissà se c'è ancora.
Sentiamo.
Roberto, pronto?
Pronto?
Ecco.
Trovo che quando... si è cercato di far diventare questa musica accademia, quindi attraverso le scuole, non si sia fatto un buon lavoro, diciamo, per apprendere questa musica. Questo non significa che io non sia d'accordo sul fatto delle scuole. Le scuole sono molto importanti innanzitutto perché sono dei punti di incontro per musicisti. Credo molto al discorso della musica d'insieme, credo molto meno al discorso dello strumento. Se uno deve arrivare per imparare a suonare uno strumento in un posto tutto sommato non credo che sia la cosa più giusta che possa fare.
Ma come? Ma Roberto, e poi se ne va così, non vuole, no, non accetta il contraddittorio. Comunque lo salutiamo, ci fa piacere.
Cioè, da una parte diceva appunto che proprio non ci credeva nelle scuole, poi però diceva che per la musica d'insieme potrebbero essere un'occasione importante, ma non per scolpire il proprio suono.
Beh, a me risulta comunque che lui ci insegna a scuola, sì.
Adesso quindi, vabbè, come scriviamo una lettera al direttore del conservatorio e segnaliamo.
Segnaliamo queste sue esternazioni. Beh, Daniele insomma conosce bene il soggetto, dal punto di vista artistico e non solo.
Sì. No, devo dire che queste dichiarazioni mi trovano perfettamente d'accordo, quindi insomma mi fa piacere che l'ha detto.
Ma anche te capita di insegnare, hai insegnato?
Sì, mi capita, sì.
Quindi come te la giochi?
Ma l'insegnamento musicale, figurati, è fondamentale fin dalla scuola, non è quello. È che mette così dentro i conservatori il jazz è molto pericoloso, perché poi si va un po', come è stato per la musica classica,
verso l'accademia.
Si crea un po' un museo che si mette lì, si chiude, e poi invece il jazz, che più o meno secondo me è qualsiasi cosa vada un po' contro il sistema, e metterlo invece dentro il sistema, che non è più contro ma bensì a favore, toglie un po' lo spirito.
Beh, però ricordo che anni fa uscivano legioni di giovani musicisti che imparavano a memoria gli assoli di Charlie Parker trascritti.
Per quello esempio, anche dalle scuole private.
Questo non succede più però così spesso, ho l'impressione, no? Si è un po' cambiato strada. Nel senso che uscivano tante piccole macchinette molto forti tecnicamente, ma poi non in grado di esprimere se stessi.
Ma secondo me è ancora un po' così, cioè soprattutto ecco anche negli Stati Uniti escono tantissimi, come dire, perfetti dal punto, da parecchi punti di vista, dal punto di vista tecnico, stilistico, però diciamo tutti dentro un certo tipo di scatola da cui è difficile poi uscire. Insomma,
sì, suonano bene, ma danno sempre l'impressione di suonare, come dire, col pilota automatico in qualche modo.
Sì, oppure di fare discorsi già fatti, non so.
Tra l'altro ci sono alcuni strumenti che si prestano ancora di più a questo. La batteria, guarda caso, Roberto Gatto segnalava il problema, l'ha fatto per tanto tempo, perché uscivano cloni di Dave Weckl a frotte e purtroppo non uscivano cloni di Paul Motion, almeno dal mio punto di vista, per cui c'era anche un certo tipo di batterismo che soprattutto anche nelle scuole private, non soltanto nei conservatori, erano più propense a questa attitudine un po' muscolare, diciamo così, e alla fine insomma la musica un po' ci rimette, e soprattutto la creatività del jazz, che peraltro appunto un po' patisce ultimamente, forse anche a causa di questo, dell'essersi un po' istituzionalizzato.
Sì, no? Certo.
Beh, noi salutando Roberto Gatto offriamo all'ascolto anche del nostro pubblico naturalmente una piccola chicca da un disco storico del 1987, Easy to Love, che vedeva in formazione due grandissimi talenti del jazz italiano scomparsi prematuramente purtroppo, Luca Flores e Massimo Urbani, poi Furio Di Castri e appunto Roberto Gatto in sezione ritmica. Tra l'altro, da sottolineare, stiamo per apprezzare l'originale maestria di Roberto Gatto proprio nell'introduzione di questo I Got Rock, la cui intro di batteria è stata isolata e sfruttata per i mondiali sera in onda sulla Rai in occasione dei mondiali di calcio del 2002. Credo non sia successo spesso che la Rai selezioni per sigle così popolari. Poi
infatti dopo l'Italia ha evitato di andarci ai mondiali apposta
proprio
perché non
per
si
evitare il jazz, sì. Massimo Urbani, l'hai conosciuto, Daniele?
No, conosciuto no, l'ho visto una volta suonare, sì.
Era una forza della natura.
È incredibile, sì.
Decisamente, come abbiamo sentito anche da questo I Got Rock, e sottolineo il fatto che questo tema sia stato scelto per i mondiali sera della Rai.
Quindi si può.
Di persone in Italia hanno ascoltato un frammento, anche se brevissimo, di grande jazz con un gruppo italiano capeggiato tra gli altri da Roberto Gatto, che salutiamo naturalmente.
Lo salutiamo, vedo che hai pronto un CD di colore rosso.
Sì, perché Daniele ci ha portato tre regali oggi, quindi tre brani tratti da altrettanti lavori, sono di più in realtà quelli nel suo catalogo. Quanti sono? Li hai contati?
Ma quelli a mio nome, guarda, non sono tanti, 5-6, diciamo. Quelli che ho fatto, sì, nella mia vita, ovviamente, come sideman, così, non so, una quarantina, non so.
Beh, ci lasciamo sorprendere anche da questo ascolto. Qui però mi sento di azzardare che il sassofono avrà un suono pulito, diciamo naturale, giusto?
Sì.
Così dalla formazione mi pare di capire questo, perché accanto al suo sax contralto ascolteremo una tromba, quella di Francesco Lento, e poi Domenico Sanna che sì, suona il pianoforte e anche il piano elettrico, ma questa è una variante, insomma, ormai canonica.
Mi sembra che c'è anche una citazione di Alberto Sordi qua, no? Andiamo a Kansas City, appunto, come diceva Albertone.
Ah sì? Sì, sì. Beh, è un riferimento a questo, non solo geografico, evidentemente, anche stilistico, no?
In qualche modo.
Il jazz di Kansas City,
certo.
Connota un certo tipo di approccio.
Verifichiamo. Nel frattempo lo salutiamo, grazie Daniele di esserci
grazie
venuto
mille
a trovare.
A voi.
Grazie davvero.
Puoi scendere da questa specie di
arca radiofonica.
Diciamo, noi invece ci restiamo perché andiamo in giro per vari porti, prendiamo altri ascolti.
Poi le nostre pigne si arricchiscono e abbiamo dietro nel backstage, lo ricordo, Drupi che ci aiuta a tenerle in ordine.
Sì.
Prima o poi lo chiamiamo, abbiamo un po' paura a invitarlo ai microfoni.
Sì, perché si sta un po'
che perché è lì molto lento a lavorare, per cui lasciamolo lavorare, se no non ci salviamo più.
Va bene, intanto, buona Babilonia a tutti.
A presto, un saluto a tutti.